Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, Ave Maria. Cari teleradioascoltatori, ben ritrovati alla trasmissione A tu per tu con il settimanale di Padre Pio. Al microfono da Pisa c'è Esther che vi saluta e ne approfitta per augurarvi una santa solennità dell'Assunzione in cielo in anima e corpo di Maria Santissima. Solennità che abbiamo celebrato solo 2 giorni fa, ma siamo nell'ottava e quindi è bene ancora ricordare questo dogma, il quarto dogma mariano che fu proclamato nel 1950 da il venerabile pontefice Pio XII, perché come ci ha spiegato Padre Nazareno la scorsa settimana, questo dogma è un rimedio potente a tutti gli errori di questo tempo che è una grande macchia, diciamo così, di peccato, di errori contro la divina rivelazione, che è l'unica vera religione cristiana, quindi quella cattolica. E proprio su questa scia vogliamo continuare la trasmissione di oggi. Visto che il settimanale in uscita di Padre Pio è un numero doppio, quindi non ci sono sostanziali novità, non ci sono proprio novità in questa trasmissione di oggi, il settimanale è praticamente lo stesso di quello presentato la settimana scorsa. Però chiaramente la settimana scorsa abbiamo affrontato nella prima parte della trasmissione il pensiero di Padre Pio, come sempre, poi ho letto il sommario e poi abbiamo avuto, come ho già detto in precedenza, nella seconda parte Padre Nazareno che ci ha parlato di questo bellissimo e fondamentale dogma mariano. Oggi invece, avendo già letto il pensiero di Padre Pio la settimana scorsa e anche il sommario, nella prima parte della trasmissione, prima della seconda parte in cui avremo ospite ormai un amico e un collaboratore del settimanale di Padre Pio, che è il dottor Roberto Allegri, che ovviamente ci parlerà di Padre Pio, ho pensato in questa prima parte della trasmissione di parlare di un altro Pio. Il 21 agosto ricorre la memoria liturgica di San Pio X, il grande papa che smascherò il modernismo. Nel settimanale uscito, come vi dissi la settimana scorsa, vi è un bellissimo articolo sulla figura di questo grande pontefice, scritta da un altro amico e collaboratore sia della radio sia del settimanale, che è il professor Paolo Risso. E quindi, visto che nella seconda parte della trasmissione parleremo di Padre Pio, allora adesso parleremo di San Pio X, in una curiosa, diciamo così, coincidenza. Ebbene, ricordano quest'anno i 120 anni della vestizione religiosa di Padre Pio da Pietrelcina. Il 6 gennaio del 1903 Francesco Frogione entrava nel convento di Morcone e diventava Fra Pio da Pietrelcina. Poi è entrato il 6 febbraio, poi il 22 febbraio c'è stata la vestizione, la vestizione con l'abito francescano, l'abito di San Francesco. Quello stesso anno, pochi mesi dopo, Giuseppe Sarto, il cardinale Giuseppe Sarto, patriarca di Venezia, diventava Papa Pio X. 120 anni fa, esattamente 120 anni fa, probabilmente quelli che sono stati i più grandi santi del XX secolo, cioè San Pio da Pietrelcina e San Pio X, diventavano Pio, prendevano il nome di Pio. Curiosa coincidenza storica, ma sappiamo, come diceva Padre Pio, che qualcuno le combinazioni le combina. E quindi il Signore ci chiede di fare uno sforzo, di avere la buona volontà di vedere quello che lui scrive nella storia, perché lui è il Signore, è il giudice della storia. Padre Pio poi fu un grande devoto di San Pio X. Quando nel 1914 morì, di lui disse che è stato fra i più grandi che si sono seduti sul trono di pietro e che era mite e umile del cuore, seguendo l'insegnamento del Divin Maestro. Quindi adesso in questa prima parte della trasmissione parleremo di lui, ovviamente seguendo la scia dell'articolo del professor Paolo Risso, che è bellissimo come sempre. Ecco, anche questo è uno di quei motivi per cui vi consiglio di leggere il settimanale di Padre Pio, di abbonarvi e di regalare l'abbonamento al settimanale di Padre Pio, perché è davvero il settimanale della famiglia cristiana, perché è veramente completo. Ci parla di Padre Pio, ci parla di altri santi, ci parla di autorità, di spiritualità, fede e cultura. Insomma, parla veramente di tutto. Quindi è bene che ogni famiglia cristiana abbia una guida, una buona stampa, e ricordando che diffondere la verità è la prima carità, nelle proprie mura domestiche. E non dimentichiamo anche quella che è una vera famiglia allargata, ma in senso buono, che è la parrocchia. E quindi io consiglio, raccomando magari di regalare un abbonamento al settimanale di Padre Pio anche al proprio parroco, alla propria parrocchia. Per questo adesso vi voglio ricordare come fare l'abbonamento al settimanale di Padre Pio. Allora, si può telefonare o inviare un SMS al 351-7339066 oppure visitando il sito ufficiale che è www.settimanalepppio.it. Dove ovviamente nel sito troverete tutte le varie informazioni, anche tutte le email e così via, ecco, per tutti diciamo, i contatti necessari per abbonarsi o regalare un abbonamento settimanale di Padre Pio, dove è possibile anche richiedere per chi volesse gli arretrati. Ripeto il numero di telefono. Allora, si può inviare anche un SMS, sia su WhatsApp oppure un normale SMS. Allora, il numero è 351-7339066 oppure visitate direttamente il sito ufficiale che è www.settimanalepppio.it. Vi ricordo anche le altre pubblicazioni della Casa Mariana Editrice, la casa editrice del settimanale di Padre Pio. Potete vedere tutto il catalogo visitando il sito ufficiale su www.casamarianaeditrice.it. Ripeto, www.casamarianaeditrice.it e poi scegliete quello che volete ordinare o regalare. Oppure, dopo che avete fatto la vostra scelta, come un regalo a voi stessi o a qualcun altro, magari sempre alla parrocchia, potete scrivere un messaggio o telefonare al 388-901-7433. Non dimenticate anche di visitare il sito ufficiale di Radio Buonconsiglio, che è www.radiobuonconsiglio.it, dove lì potete restare aggiornati sul palinsesto giornaliero della radio, che ovviamente d'estate cambia un po' la programmazione, ma non va in vacanza, continua la sua programmazione, e potete anche sostenere magari con un caffè Radio Buonconsiglio, perché ricordiamo sempre che il servizio La verità che le care suore fanno è assolutamente gratuito, ma non siamo del mondo noi cristiani, ma siamo nel mondo e quindi certi strumenti terreni sono indispensabili anche per la buona battaglia, per la diffusione della buona fede. Ripeto, basta poco, basta anche un caffè. Bene, ma andiamo a parlare di San Pio X, questo grande, grandissimo papa che è stato davvero un dono della divina provvidenza, per noi tutti, perché senza di lui saremmo tutti modernisti senza saperlo. Grazie a lui abbiamo il rimedio, diciamo così, sia il vaccino sia la cura per questo morbo, questo virus che è la peggiore delle eresie che il diavolo si sia inventato nella storia. Prima di cominciare, però, ovviamente prendendo spunto dall'articolo del professor Paolo Rizzo, che salutiamo, a cui facciamo tanti auguri anche a lui di buona solennità dell'assunzione in cielo, in anima e corpo di Nostra Signora, una piccola considerazione personale. Leggendo le biografie, le agiografie sulla vita di questo grande papa, quello che salta all'occhio, almeno dal mio punto di vista, per carità, ecco, perché non voglio certamente imporre la mia opinione su questo, ecco, è la maniera in cui il cielo lo ha preparato a diventare papa. Se si legge bene la sua vita, questa è la mia impressione, è che fin da piccolo, fin da bambino, lui ha avuto una preparazione non semplicemente umana. Cioè lui ha fatto il seminario con grande profitto, ha avuto un'educazione cristiana meravigliosa dai suoi genitori, la sua è una famiglia cristiana assolutamente, però lui è stato veramente preparato in maniera sovrannaturale a diventare papa, questo risalta all'occhio, cioè insomma la sua non è stata solo una preparazione umana, ma veramente cristiana, sovrannaturale. Fin dall'inizio egli ha avuto la grazia che lo ha assistito, al quale lui è stato docile, perché ricordiamo che la grazia bisogna corrispondere, non è un potere magico o uno spirito che ti possiede. La grazia, insomma, lo ha preparato a diventare papa e ad essere uno dei più grandi papi santi della storia della Chiesa. Bene, allora, il settimanale, l'articolo del professor Paolo Risso mette in risalto il suo essere difensore della fede, perché egli, come dicevamo, ha smascherato un'eresia o una mentalità eretica, diciamo così, che certo non era la prima, non è nata negli anni del suo pontificato, ma ormai erano circa 100, se non 150 anni che questa nuova mentalità all'interno della Chiesa stava imperando e non era di facile scoperta, insomma, qualcosa. I pontefici prima di lui, in particolare Gregorio XVI, Pio IX ovviamente e Leone XIII, avevano intuito, perché per esempio Leone XIII aveva rilanciato la scolastica come rimedio agli errori di questo tempo. Gregorio XVI ha fatto la mirabile enciclica, bellissima, che vi raccomando di leggere, Mirari Vos, contro vari errori, insomma, che si stavano diffondendo nell'Europa cristiana e nel mondo intero, tra cui quello, per esempio, del sincretismo religioso, eccetera. Il Beato Pio IX fece il sillabo sull'errore di quel tempo, che sono ancora gli errori di questo tempo. Ecco, però questi erano tutti errori ad extra della Chiesa, che certamente avevano a che fare con la Chiesa. San Pio X individua gli errori all'interno della Chiesa, ovviamente che venivano dall'esterno, ma che purtroppo erano ormai penetrati in una maniera così subdola all'interno della Chiesa da non sembrare che fossero errori, ma che fosse semplicemente uno sviluppo corretto, un progresso corretto della vita cristiana, ma così non era. Seguiamo allora cosa scrive il professor Paolo Risso nel suo bellissimo articolo. Ovviamente egli ci ricorda l'enciclica Pascendi Dominici Gregis dell'8 settembre 1907, che fu preceduta dal decreto Lamentabili del 3 luglio dello stesso anno, con cui San Pio X condannava 65 proposizioni dell'eresia corrente, che ormai è l'eresia che è diventata imperante ai giorni nostri, che è il modernismo, che era promossa dal protestantesimo, dal razionalismo e dalla massoneria. Massoneria condannata più volte dai papi, anche predecessori di Pio X e anche successori di Pio X, tra cui l'ultima condanna è stata quella di Pio XII. Gli autori di questa eresia, ecco, peculiarità anche di quest'altra eresia, mentre le altre eresie si possono identificare con l'eresiarca, cioè colui che fonda l'eresia, vediamo per esempio l'arianesimo. La prima più nota eresia, ecco, col modernismo invece così non è. Si identifica proprio con l'idolatria della modernità, che viene dal protestantesimo. Ecco, nemmeno il protestantesimo viene identificata con l'eresiarca, però è anche vero che parte tutto da Lutero. Quindi sappiamo bene che quando si parla di protestantesimo ci si riferisce prima di tutto a Lutero, andando poi da Calvino e da Zwingli. Questo perché, spiega giustamente San Pio X, non è tanto una negazione di questo o di quella verità di fede, ma è un nuovo modo di concepire la fede, di intendere la fede. Erano stati veramente molto abili i diffusori del modernismo a mascherare la loro, come dire, cioè non volevano staccarsi dalla Chiesa. Volevano semplicemente, così dicevano, riformare la vita della Chiesa. Vi ricorda qualcosa questo? Cioè volevano modernizzarla, aggiornarla per il suo stesso bene. In realtà la demolivano nella sua autorità, nel suo dogma, nella sua dottrina e nella sua morale. Il principio, diciamo, dell'eresia modernista si trova in modo particolare nella proposizione numero 20 del decreto Lamentabili, secondo cui La rivelazione non è altro che la coscienza acquisita dell'uomo dei suoi rapporti tra lui e Dio. Dunque, per il modernista, la coscienza dell'uomo, quindi quello che lui c'è in testa, la sua soggettività, ma una coscienza non rettamente formata, quindi non una coscienza cristiana, viene elevata a norma, a regola di fede, non è più la verità oggettiva, così come Dio l'ha rivelata e affidata all'autorità infallibile della Chiesa, docente, ma il principio di immanenza vitale, per cui non è più Dio, ma l'uomo stesso che fa legge, che si fa legge, che si fa Dio stesso. È ovvio, quindi dunque, che partendo da questo principio di immanenza vitale, cioè che non c'è più l'oggettività del dato rivelato, ma la soggettività del pensiero dell'uomo, la logica conseguenza è che Dio è negato e viene negata anche dunque la divinità di Gesù Cristo e si cade nel più becero arianesimo. Cosa resta dunque della dottrina della passione, morte espiatoria del Cristo? Non resta solo una ipotesi teologica dell'Apostolo Paolo, insomma un'invenzione, detto brutalmente. I sacramenti dunque perdono la loro efficacia, la ragion d'essere, perché non sono più azioni di Cristo, portatrici della grazia santificata, ma hanno solo un compito di richiamo alla benevolenza della divinità nei confronti dell'uomo. Diventano insomma poi un rito di inclusione dei cosiddetti credenti. Per il modernista non c'è più la religione divina, non c'è più il Redentore, alla salvezza bisogna, né salvezza, quindi non c'è bisogno di un Redentore, non c'è più necessità della Chiesa stabile e autorevole, la quale diventa continuamente soggetta al cambiamento, all'aggiornamento, secondo il mutevole sentire degli uomini e dei tempi. La verità per il modernista non è più immutabile, ma relativa, perché muta con l'uomo che cambia e si evolve con l'uomo nell'uomo e per mezzo dell'uomo. L'antropocentrismo diventa antropolatia. Ad ogni uomo, ad ogni tempo e luogo la sua verità, e così l'uomo diventa onnipotente. Egli crea la verità, egli crea se stesso, e Dio diventa anche egli stesso una creazione dell'uomo. Perciò questo santo pontefice, fra i più grandi di quelli che si sono seduti sul trono di Pietro, mi sia permesso ripetere le parole di Padre Pio, analizzava le tre ideologie dominanti del modernismo, che erano l'agnosticismo, l'immanentismo e l'evoluzionismo. Per i modernisti, che cos'è la religione, in fin dei conti? Visto che non è un dato, non è un fatto rivelato, è una necessità dell'uomo. Una necessità nel senso che l'uomo ha bisogno dello spirituale e se non lo trova lo deve creare. Vedete, è uno spirituale molto materialista. Quindi, che cosa succede? Che i modernisti danno l'impressione di costruire un cristianesimo modernizzato ai tempi, in realtà distruggono il cristianesimo e tutta la sua dottrina. Per loro è il bisogno del divino che fa sorgere le religioni, cristianesimo compreso, il quale è nato dalla coscienza dell'uomo Gesù di Nazareth, uomo sì di natura superiore, ma non il figlio di Dio fatto uomo, cioè il rifiuto dell'incarnazione. Gesù è l'uomo che, evolvendosi, si è fatto Dio. Per questo l'immanenza vitale diventa il principio del cristianesimo. Nasce così una nuova religione, il neocristianesimo, se così si può chiamare, un post-cristianesimo, una religione inedita che sorge per la prima volta nella storia, di cui occorre domandarsi non solo se si merita il nome di cristiano, ma si merita persino il nome di religione. Il denominatore comune degli errori del tempo di San Pio X e dei nostri tempi è il disprezzo del sacro, quindi della divinità, che in fondo è la definizione dell'ateismo. Da qui l'estrema ambiguità dei modernisti. Ed è così che San Pio X poté definire il modernismo la cloaca di tutte le eresie, perché tramite l'agnosticismo, l'immanentismo, l'evoluzionismo, tutto tutto si viene sintetizzato, tutte le eresie, pensate un po', di 2000 anni. Leggendo l'Enciclica Pascendi, e vi consigliamo davvero di leggerla, si deve purtroppo constatare che essa sembra scritta per i nostri giorni. L'errore che allora era solo all'inizio, oggi dilagato, con lo sfacello che è sotto gli occhi di tutti, come riconoscono a ragion veduta illustri studiosi ed eminenti uomini della Chiesa. Così oggi ci troviamo in una situazione nuova, quella del neocristianesimo o postcristianesimo, che non è più a causa della negazione della trascendenza e del soprannaturale, né cristianesimo né religione, ma umanitarismo ingannatore, ateo, anzi alla presunzione di essere neumanesimo o transumanesimo, in realtà è soltanto una menzogna. Che cosa dobbiamo fare? Il grande San Pio X ha dato anche la soluzione. La diede nel suo 50° di ordinanza sacerdotale nel 1908. Gli uomini insiti del sacerdozio siano assolutamente tali, così come lo esige il compimento del loro ministero. E nessuno vi previene senza imitare Gesù Cristo. Se questa santità, che non è altro che la scienza sovraimmanente di Gesù Cristo, manca al sacerdote, gli manca tutto. Quindi l'unica risposta è la santità. Quindi dobbiamo essere formati alla sana dottrina, al vero pensiero cattolico, il realismo tomista, e a progredire nella vita di grazia e di santità. Questo non c'è altra soluzione. A molti sembrò fallimentare, per questo vollero un concilio negli anni 60. Eppure funziona sempre. Quando pare che non funziona, è per colpa dei nostri demeriti, dei nostri peccati, perché non seguiamo, non facciamo la volontà di Dio, ma pretendiamo di chinare Dio ai nostri progetti, alle nostre necessità. Purtroppo in qualche modo siamo stati tutti infestati da questa mentalità modernista, perché, ripeto, più che una dottrina, una negazione di questo o di quella verità di fede, è un nuovo modo di pensare e di vivere la fede. Si cade, prima si rifiuta la ragione e si cade nel fideismo, e poi si rifiuta anche la fede e si cade nel sentimentalismo più becero. E poi alla fine, come dice il professor Risso, si inventa questo nuovo cristianesimo il cui Dio e l'uomo stesso, fondamentalmente si diventa ariani, perché come diceva il cardinale Newman, o si è ariani o si è cristiani. Per essere veri cristiani, dunque, bisogna essere cattolici, e i cattolici sono quelli che non mettono la propria coscienza a regola di vita o si ergono a divinità, ma che fanno la volontà di Dio. Che non pensano secondo gli uomini, ma pensano secondo Dio. Bene, cari amici e fratelli tutti nella fede, adesso abbiamo un breve stacco musicale, poi avremo qui con noi il dottor Roberto Allegri che ci parlerà dell'altro santo che nel 1903 divenne Pio, San Pio de Pietrelcina. Affidiamoci in questi tempi di crisi nella Chiesa, che è una crisi dottrinale, morale, pastorale e anche e soprattutto mentale, a San Pio X, alla sua potente intercessione. A tra poco con il dottor Roberto Allegri. Restate con noi, non cambiate canale. Casa Mariana Editrice presenta Dalla Rugiada al meglio dei cieli, San Giuseppe di Nazaret. Il nuovo libro di Padre Serafino Maria Lanzetta. Il più grande santo dopo Maria Vergine, il più noto, il più amato. Ma lo conosciamo davvero? San Giuseppe di Nazaret è certamente caro al cuore di tutti i cattolici, ma penetrare nell'animo di quest'uomo giusto non è semplice. Cosa c'è dietro al suo silenzio? Quali insegnamenti trarre dalla sua vita? Come trasformare la devozione a un così grande santo in una vera e propria imitazione delle sue sublimi virtù? Nel presente libro troviamo le risposte a questi interrogativi. L'autore, il cui nome di battesimo e di nascita è proprio Giuseppe, infatti con stile semplice e fluido, ma anche meditativo e profondo, ci guida a penetrare il mistero di San Giuseppe, un santo di cui non si dice mai abbastanza e la cui missione è seconda solo a quella di Cristo e dell'Immacolata. In terra fu eletto a sposo Vergine Maria, a padre putativo di Gesù. Ora dal cielo estende la sua protezione su tutta la Chiesa, di cui è patrono universale. Egli è il tipo, il modello del padre, del sacerdote, del consacrato alla Madonna, del lavoratore e molto, molto di più. A noi il compito di approfondire questi aspetti e arricchire la nostra vita spirituale di un aiuto tanto prezioso. Facciamo nostro l'Ite ad Iosef. Contatta subito la casa Mariana editrice e ordina la tua copia. Puoi farlo telefonando allo 08 25 444 415 oppure mandando un messaggio WhatsApp al 377 3977 267. Bentornati in trasmissione, cari teleradio ascoltatori. Come vi dicevamo, abbiamo come ospite un amico e un collaboratore sia di Radio Buon Consiglio che del settimanale di Padre Pio, il dottor Roberto Allegri, che questa settimana ci parla di Padre Pio soldato, perché tutti i devoti lo sanno, chiaramente. Padre Pio è stato soldato, anche se lui si definiva un soldato mancato, durante la Prima Guerra Mondiale e fu chiamato alle armi. Padre Pio lo conosce di nome o comunque non ha approfondito la sua vita, probabilmente non saprà questa curiosità della sua vita, che è molto interessante, che il dottor Allegri ha approfondito per il settimanale, è uscito questa settimana, ed è veramente molto interessante, perché scopriamo ancora di più l'uomo Padre Pio, che perché conosciamo il sacerdote, conosciamo il frate, però conoscere l'uomo è sempre bello, perché è rimasto uomo tutta la vita, pur avendo quel profumo di paradiso, che è l'odore di santità che sempre lo ha accompagnato. Io lascio molto volentieri la parola al dottor Allegri, e come sempre dottor Allegri può spaziare, ecco, non si fermi soltanto al suo articolo, prego, perché le innamorate di Padre Pio hanno tanto da dire. Ecco. Prego dottor Allegri, a lei la parola.
Grazie. Sì, come lei diceva, il periodo del militare di Padre Pio ha mostrato il Padre Pio uomo, ma ha mostrato ancora una volta il mistero grande che c'era attorno a quest'uomo, perché durante questo periodo sono accaduti molti episodi prodigiosi, ma soprattutto, adesso ne parleremo, si è manifestato sempre di più, e purtroppo lo si è visto poi a posteriori, quel disegno particolare che Dio aveva su Padre Pio, e che è possibile intuire soltanto guardando la vita di Padre Pio dall'alto. Adesso allora andiamo con ordine. Dunque, intanto bisogna dire che Padre Pio essendo uomo, essendo ragazzo come tutti quanti, a quell'epoca fece la visita militare, la visita di leva nel 1907, e venne dichiarato abile, anche se con riserva, perché aveva una salute precaria. E riguardo alla salute precaria adesso ne parliamo più approfonditamente. Lui poi dal novembre del 1915 al marzo del 1918 lui venne chiamato sotto le armi, e in questo periodo, questo anno più o meno, questi tre anni furono un continuo avanti e indietro, cioè Padre Pio veniva chiamato, faceva la visita in caserma, fu assegnato a una compagnia a Napoli, però subito mandato a casa perché stava molto male. Poi tornava dopo il periodo della convalescenza, della licenza, e poi veniva di nuovo rimandato in licenza ancora, sempre per gli stessi motivi, perché stava male. Ora, quando diciamo che Padre Pio stava male, quindi veniva mandato a casa dai militari, stava veramente male. Cioè si parlava di tisi, di tubercolosi, addirittura veniva, ma questo faccio una piccola parentesi, lei sarà abituata a questi miei continui salti di argomenti, ma perché mi vengono in mente, no? Allora, fin da quando Padre Pio è entrato in convento, questa cosa si è verificata. Padre Pio aveva ricevuto una autorizzazione particolare da parte della Santa Sede di poter fare il cappuccino fuori dal convento, Questo dopo alcuni anni di calvario. Perché? Perché lui metteva piede in convento e stava male, ma stava male al punto che i medici lo mandavano a casa perché lo giudicavano moribondo. Facciamolo morire a casa. Come arrivava a Pietrelcina, stava bene, passava tutto. Allora ai superiori veniva sospetto di essere stati presi in giro. Lo richiamavano in convento, succedeva la stessa cosa. Non che Padre Pio fingesse, perché, ripeto, i medici lo visitavano accuratamente e lo mandavano a casa in fin di vita. Ora, tutto questo, come avevo accennato prima, se noi lo guardiamo dall'alto, no? Vediamo, intuiamo questo disegno da parte del Padre Eterno, cioè Padre Pio ha cominciato, la missione di Padre Pio è cominciata a San Giovanni Rotondo. È partita dall'impressione delle stimmate nel 1918, la missione grandissima a cui era stato chiamato Padre Pio, cioè quella di essere corredentore, di portare su di sé, non tanto, non solo fisicamente, cioè portando su di sé i segni e le sofferenze di Cristo, ma di partecipare con Cristo alla salvezza delle anime. Ecco poi la missione di Padre Pio confessore, no? Per tutta la vita dedicandosi a riconciliare i penitenti con Dio, alle opere di misericordia, il cui capolavoro è Casasollievo della sofferenza. La missione quindi di Padre Pio sarebbe cominciata a San Giovanni Rotondo nel 1918, ma è facile dirlo: ha ricevuto le stimmate, ha fatto questo, ha fatto quest'altro. Ma se noi proviamo a entrare in Padre Pio, cioè ci rendiamo conto che non è soltanto una questione di sofferenza fisica dovuta alle stimmate, ma anche di sconvolgimento spirituale per una missione di questo genere. Quindi è ovvio che ha dovuto essere addestrato, ha dovuto fare una preparazione per arrivare lì. E il luogo di questa preparazione è stato Pietrelcina. Ecco perché lui, quando si allontanava da Pietrelcina, succedeva qualcosa di misterioso, perché stiamo parlando di malattie appunto misteriose, perché scomparivano improvvisamente quando lui rientrava a casa, in modo tale che lui restasse lì. E perché doveva restare lì? Perché noi sappiamo anche dal suo epistolario, dai racconti delle persone che erano con lui in quel periodo, lì a Pietrelcina, lui aveva queste esperienze soprannaturali fortissime. Aveva le visioni celesti, parlava con Gesù, con la Madonna, quotidianamente, lo abbiamo detto anche altre volte qui in trasmissione, talmente quotidianamente che lui era convinto che queste cose succedessero a tutti, tanto erano normali per lui, quotidiane appunto. Allora, tutto questo era la preparazione spirituale per quello che poi sarebbe avvenuto. Lo stesso è accaduto quando si è trattato di partire per il militare. In qualche modo lui è stato protetto, non avrebbe potuto andare al fronte con il rischio probabilmente di essere ucciso. Probabilmente Dio lo avrebbe salvato in un altro modo. Questo noi non lo possiamo sapere. Ma il mistero resta, cioè Padre Pio è stato preservato anche da questa vicenda, cioè quella di essere militare, e ha trascorso quasi tutto il periodo in cui avrebbe dovuto invece prestare servizio come soldato a casa e poi a San Giovanni Rotondo, perché nel frattempo, nel 1916, lui poi andò a San Giovanni Rotondo, come sappiamo, chiese di andare a San Giovanni Rotondo per assistere una figlia spirituale a Foggia, scusate, ma San Giovanni Rotondo a Foggia. Lì nel convento di Sant'Anna, lì i superiori lo obbligarono a restare. La sua salute peggiorò, gli venne consigliato di andare sul Gargano a San Giovanni Rotondo, lui andò e di lì non si è più mosso. Quindi questo disegno alla fine era giunto alla conclusione. Perciò, tornando al nostro iniziale argomento, Padre Pio veniva chiamato sotto le armi, andava e veniva mandato a casa. La prima volta per un anno intero. Cioè lui si presentò nel dicembre del 1915 e venne mandato in convalescenza, data le sue condizioni precarie, per un anno. Nel periodo del militare vennero constatate dai medici militari quelle che sono passate un po' alla storia come le febbri di Padre Pio, che ancora oggi rappresentano un mistero anche per la medicina, che in quel periodo ne prese nota. Padre Pio aveva delle temperature quando stava male che non erano mai, e credo mai, sono state rilevate prima. Arrivava anche ai 48 gradi. Sono state registrate anche febbri di 52 gradi, cioè incompatibili con la vita. Sappiamo, poi ci sono degli episodi straordinari, sappiamo che i termometri a mercurio scoppiavano quando si misurava la febbre a Padre Pio. È che una volta un medico militare era ricorso a un termometro per misurare la temperatura dell'acqua, per riuscire a determinare esattamente la febbre di Padre Pio. Quindi erano veramente una situazione fisica sconvolgente. Rendiamoci conto anche di che cosa voleva dire per un organismo, no? Per il suo fisico, sopportare delle temperature di questo genere, sopravvivere a temperature di questo genere. Ecco perché noi credenti sappiamo che era una situazione dove, particolare, che non era soltanto fisica, non era patologica, era qualcosa di più, era una condizione che lo mirava a far restare a casa, come abbiamo detto prima. Lui quindi rimase un anno intero lontano dal militare e poi quando tornò nel dicembre del 1916 di nuovo in caserma a Napoli, lo mandarono a casa per altri 6 mesi. Quindi, e la stessa cosa poi avvenne in un secondo tempo. Quindi alla fine lui vestì la divisa, diciamo così, per breve tempo. E di questo risulta anche una fotografia. C'è una fotografia che ritrae Padre Pio in divisa, se non sbaglio, addirittura col fucile in mano. E ha un'aria spaesata, oltre che sofferente, perché, come abbiamo detto fino a questo momento, non ci dimentichiamo mai. Quando noi vediamo una fotografia di Padre Pio, di qualsiasi anno sia, sia giovanile che da anziano, insomma, noi dobbiamo tenere presente che mentre scattavano quella foto, Padre Pio stava soffrendo come mai nessuno di noi soffrirà. Perché? Perché le malattie fisiche, i dolori che Padre Pio ha sempre avuto nel corso della sua vita sono inimmaginabili. Addirittura poi, come sappiamo, dal 1918 a tutto questo si è sommato anche le ferite alle mani, ai piedi e al costato, che erano, l'abbiamo detto tante volte, terrificanti anche soltanto a provare a immaginarli. Ecco perché l'espressione di Padre Pio. Poi era anche, al di là diciamo, degli eventi prodigiosi, Padre Pio era una persona molto riservata, molto umile, ma anche molto impressionabile. Quindi l'ambiente, a volte un po' rozzo, un po' triviale, un po' goliardico delle caserme, diciamo così, non sarebbe tanto andato d'accordo con il suo carattere e lo temeva questo. Tanto è vero che c'è un episodio che lui raccontò di quando andò a fare la visita militare e per paura che per qualche scherzo, perché allora il nonnismo era molto, molto estremo, diciamo così, lui aveva indossato tutti gli indumenti che si era portato. E quando poi, quindi più di una camicia, più di una giacca, e quando poi era stato costretto a spogliarsi davanti ai medici, questi si erano messi a sghignazzare perché avevano visto che indossava un magazzino, gli avevano detto, invece che un vestiario normale. Quindi questo è anche un'altra cosa da tenere in considerazione, cioè il disagio normale che Padre Pio aveva. Ci sono fra noi persone, tra virgolette, normali, Ci sono quelle che sono più esuberanti e non hanno problemi a spogliarsi di fronte a estranei, mentre ci sono quelli che sono estremamente, che hanno questo senso di pudore estremo. Il padre Pio era uno di questi. Perciò avrebbe sofferto molto anche proprio da un punto di vista caratteriale a vivere in una caserma. Purtroppo per qualche mese lo fece e ovviamente non venne mandato al fronte, rimase in caserma e gli fecero fare le mansioni più, diciamo, semplici e anche umili che ci potevano essere, le pulizie e cose di questo genere. Avvenne un fatto che lui stesso riportò, ho letto, che Padre Pio lo raccontò direttamente ai suoi confratelli, e cioè di quello che accadde nel dicembre del 1916, quando lui da Napoli gli dissero di tornare dopo altri 6 mesi, quindi ricevette un'ulteriore licenza. E lui doveva tornare a San Giovanni Rotondo perché era già arrivato a San Giovanni Rotondo da qualche mese, però dal momento che era a Napoli pensò di passare da Pietrelcina per salutare la famiglia. Purtroppo per tutta una serie di situazioni perse il treno, quindi arrivò alla stazione di Benevento molto tardi di notte. E doveva prendere la corriera il mattino dopo, per cui trascorse la notte lì alla stazione di Benevento, ma praticamente alla ghiaccio, perché non aveva soldi. Non aveva soldi e quindi non poteva neanche entrare nel bar della stazione, diciamo così, a prendere qualche cosa di caldo. Si vergognava di entrare e di dire che non aveva soldi, solo che a un certo punto il freddo era talmente pungente, non ce la faceva più, è entrato affidandosi alla provvidenza, è entrato, si è seduto, ha dovuto ordinare qualcosa per poter stare lì e quando si è trattato di pagare, il cameriere gli disse che era già stato pagato tutto. Sorpreso, trovò la corriera, non aveva i soldi per pagare la corriera, ma allo stesso modo la corriera era stata pagata. E quindi lui era praticamente preso in braccio, ecco, cioè nonostante le sofferenze, nonostante, perché poi dopo noi dobbiamo anche capire che le sofferenze che Padre Pio aveva non erano perché un Dio capriccioso voleva farlo soffrire a tutti i costi, c'era un motivo, e il motivo poi dopo nella vita di Padre Pio si è capito. Ma non era lasciato a se stesso, era preso in braccio in continuazione, accompagnato. E anche perché tutte queste sofferenze che lui provava, le malattie, no, che lui aveva, offriva tutto. Noi sappiamo anche dalle sue lettere, qualsiasi dolore, qualsiasi disagio lui lo offriva per la salvezza delle anime. E quindi c'era già un motivo evidente in questa sua situazione. Poi è chiaro che sono tutte ipotesi queste che noi facciamo, però, come dicevo prima, guardando la vita di Padre Pio un po' dall'alto, si intuisce, no? Perché è così, cioè il grande mistero di Padre Pio, che poi era un mistero anche per se stesso, lo diceva, per lui stesso, ha avuto il suo apice proprio a San Giovanni Rotondo. E tutto quello che è venuto prima è stato proprio palestra, ha dovuto rafforzarsi spiritualmente per quello che poi sarebbe accaduto, che è stata una cosa, come sappiamo, straordinaria. Tanto è vero che ancora oggi la storia di Padre Pio affascina come fosse un romanzo e pare quasi assurdo. Qualche sera fa, c'è stato in televisione, hanno riproposto in TV il film Padre Pio di Carlo Carlei, quello interpretato da Sergio Castellitto. Anche se uno non ha mai sentito parlare di Padre Pio, che mi sembra una cosa assurda perché penso che anche i sassi ormai sappiano chi è Padre Pio, ma anche se uno non soltanto guardando quel film, anche se uno non crede, anche se uno non ha mai sentito parlare di Padre Pio, ma Ma la vicenda umana di questa persona è affascinante, è veramente
Sì.
un romanzo pieno di colpi di scena, di cose che accadono, prodigiose, non prodigiose, amicizie, guerre, come si leggerà nel libro, che io e mio padre stiamo finendo di scrivere e che uscirà per l'editrice Ancora a settembre. Lì parliamo un'altra volta, perché non è mai sufficiente dirlo, ma con un taglio diverso, della grande guerra che il Sant'Uffizio fece a Padre Pio, basandosi ovviamente su dati sbagliati, su calunnie, su dicerie, però è una guerra che lui ha dovuto sostenere. Guerra non fisica, una guerra spirituale, una guerra di animo. Cioè, ragazzi, mettiamoci nei panni di quest'uomo che desiderava, come non so cos'altra cosa, essere sacerdote, e a un certo punto gli viene vietato di dire messa davanti alle persone. Pensiamo che cosa vuol dire per una persona che ha dedicato tutta la vita alla confessione scoprire che hanno messo i microfoni nei confessionali. Questo il
I suoi confratelli poi.
Vaticano non lo ha mai, insomma, non si sa se sono stati messi effettivamente nel confessionale, ma nei luoghi dove Padre Pio incontrava le persone e spesso le confessava, sì.
Questo
Quindi
sì.
immaginiamo, ma al di là del segreto confessionale, c'è tutte queste cose, ma lui. Chiedo scusa, sto ricevendo una chiamata e spengo subito. Ecco.
Prego.
Allora, quindi, tornando a quello che dicevamo, la grande sofferenza di Padre Pio, ma nello stesso tempo la grande missione che lui aveva e che ha accettato, perché poi alla fine i santi sono quelli che hanno saputo dire di sì a Dio. C'è anche un altro fatto interessante, curioso, che ho riportato in quell'articolo apparso sul vostro settimanale, che riguarda il generale Cadorna. Anche
Ah,
quello è un fatto legato.
sì, prego, questo è un fatto veramente da film, proprio, da film.
È un fatto da film. Cioè, noi sappiamo che c'era stato nel 1917 la disfatta di Caporetto, il generale Cadorna era quindi stato ritenuto, diciamo, responsabile, era stato sostituito da Armando Diaz, e lui, insomma, era stato il generale, si sentiva su di sé il fallimento di quello che era stata la sua carriera militare, e quindi aveva deciso di togliersi la vita. Si era chiuso nelle sue stanze ed era deciso a portare avanti questo proposito. Se non che ad un certo punto, lì nelle sue stanze, è comparso un frate, un giovane frate, con sorpresa del generale, che non capiva come avesse fatto a superare, le guardie che c'erano fuori. E insomma, questo frate trascorse l'intera notte con lui, parlandogli, e alla fine convincendolo a non fare questo gesto estremo. Qualche anno più tardi, nel 1920, Cadorna vide su un giornale la fotografia di Padre Pio e riconobbe il frate che era apparso nella sua stanza e che gli aveva salvato la vita praticamente. E volle andare a conoscerlo. Quindi sappiamo che andò a San Giovanni Rotondo e che Padre Pio, quando lo vide, gli disse: "Generale, ce la siamo
Sì.
vista brutta quella notte." C'è una cosa pazzesca. Oltre a tutto quanto c'è di bello in questa storia, c'è anche l'ennesima prova di queste battute fulminanti che Padre Pio diceva. Cioè, avrebbe potuto dire qualsiasi cosa al generale in quel momento. Cosa gli dice? "Generale, ce la siamo vista brutta quella notte." Prendendolo, canzonandolo un po', no?
Ah, sì.
E questo è la meraviglia di questo santo. Mamma mia, ogni volta che si legge qualcosa, anche se l'hai letto innumerevoli altre volte, ti sorprende sempre.
Sì,
Trovi sempre il particolare che te lo fa piacere ancora di più.
È vero, io ricordo che leggendo un libro sulla vita di Padre Pio, non ricordo quale, forse probabilmente uno anche del suo papà, del caro Renzo Allegri che salutiamo, leggevo la storia di un uomo che addirittura era andato dal Gargano perché voleva uccidere la moglie per l'eredità, perché l'aveva sposata solo per i soldi, poi aveva deciso di ucciderla per l'eredità. La moglie era devota di Padre Pio. Riesce a trascinare anche il marito. Padre Pio, quando lo vede, gli dice: Tu hai il sangue nel cuore, tu vuoi commettere un omicidio, sparisci. Quest'uomo passa la notte nei boschi lì a piangere, a disperarsi: Ma cosa volevo fare? La mattina dopo va da Padre Pio, si confessa, e Padre Pio gli dice: Non offendere più il buon Dio, e quel figlio che tanto desideri ti verrà. Ma dalla donna che è la tua legittima consorte, che dovrai amare e rispettare per tutta la vita. E un anno dopo tornano insieme col primo figlio e poi torneranno. Cioè, veramente sembra una storia da film, ecco,
Quante
incredibile.
volte sono successe queste cose, ma che
Sì.
cosa meravigliosa. Poi andavano, come lei ha detto, andavano nei boschi che
Sì.
circondavano il convento allora, e lì nel silenzio della natura succedeva di tutto, gli animi cambiavano. Primo fra tutti a fare questo, il suo figlio spirituale numero uno, no?
Sì.
Emanuele Brunato, che poi sarà determinante per la vita e la salvezza di Padre Pio.
Per la prima e la seconda persecuzione
Se non ci
è
fosse
stato un
stato
grande, sì.
Brunato.
Ebbe modo, anche su Brunato, una vita da film, anche quella di
No,
Brunato,
una cosa
davvero.
incredibile, anche perché tutto quello che ha fatto dopo,
Sì.
tutto quello che ha fatto dopo, che si è saputo, tutte le migliaia di ebrei che ha
Che ha
salvato
salvato.
a Parigi, le associazioni benefiche che ha creato, era amico del nunzio a Parigi, Angelo Roncalli,
Sì.
futuro Giovanni XXIII, insieme hanno fatto delle cose, cioè veramente una
Come
persona.
le raccontava quando ha salvato tutte quelle migliaia di ebrei, che diceva: Ci è mancato poco che non finissi nei campi di concentramento anch'io, ma sentivo sempre una mano che mi diceva: Stai tranquillo.
Incredibile, che
Sì.
bello, che
Sì.
bellezza.
Magari, dottor Allegri, una volta parleremo anche di Brunato, perché davvero
Sì.
è una persona davvero da approfondire, perché Padre Pio aveva un debole per queste persone, bisogna
Sì,
dirlo,
sì,
Sì.
sì, sì, sì. Aveva un debole.
Sì.
Le grandi difese di Padre Pio sono state fatte da laici che non erano assolutamente santi.
Sì.
Questo
Basta pensare
la dice lunga. Eh?
che ha scelto per la Casa Sollievo della San Ferenza, il dottor Sanguinetti. Disse:
Sanguinetti.
Accompagno mia moglie perché io sono ateo. Era
Ok.
anche un po' di sinistra, Dice: Faccio d'autista a mia moglie. Padre Pio lo vede e le dice: Tu resti qua e mi aiuti a fondare l'ospedale. Io? Sì, tu. Ma io sono anche ateo. Sì, vabbè, gli dice Padre Pio: Tu resti qua e non ti muovi più. E così è andata. Sì,
Credibile, fantastico.
sì. E divenne
E
anche
poi
uomo
non
di
cambiavi,
preghiera, Sanguinetti.
sì, e poi non cambiavi idea, eh. Quando Padre Pio ti aveva in qualche modo toccato, non è che questo che era un innamoramento passeggero, poi, no, no, cambiavi vita e guai, non tornavi più quello di prima, era un sigillo che ti metteva sull'anima, era che invidia profonda per quelli
Sì.
che lo hanno veramente potuto conoscere.
Disse Enrico Medi, quelli che verranno dopo di noi ci invideranno perché noi siamo vissuti nel tempo di Padre Pio. È vero. Però è anche vero che a San Giovanni Rotondo non si andava. Senza saperlo si rispondeva a una chiamata, tutti quelli che
Sempre.
andavano. Sì.
Sì, 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 sì.
Tutti erano chiamati, anche quelli che non lo sapevano. Vedi Brunato, anche Brunato è andato per curiosità.
Tutti,
Sì.
tanti, tanti andavano per curiosità, per vedere, per smascherare lo
Sì.
stregone, molti dicevano, no? L'imbroglione. Poi
Sì.
rimanevano fregati perché non cambiavano più idea, diventavano paladini.
Sì.
Paladini.
Anche molti medici sono andati lì proprio per curiosità delle stigmate, per Mario Spallone, il dottor Mario Spallone, ecco.
Sì, l'ho conosciuto.
Sì, e Padre Pio gli disse: Ah, finalmente sei arrivato, sono anni che ti sto aspettando. Ma io, padre, sono qui per le stigmate. No, 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 lascia stare le stigmate. Davvero, sì, Padre Pio era disarmante poi, ecco, la sua semplicità era
Disarmante, sì.
disarmante, sì. Ecco,
Sì.
c'è stato uno scrittore, ora mi sfugge il nome, che disse: Pensavo di trovarmi davanti a un fraticello, mi trovai davanti a un guerriero invece. Sì, un guerriero, ora mi sfugge il
Bellissima,
nome, sì.
non l'avevo sentita, bellissima frase, ed è vero,
Gliela
il padre Pio era un
manderò.
guerriero,
Sì.
un guerriero, un guerriero, mamma mia.
Poi spaziava, cioè le sue conoscenze erano incredibili, poteva parlare di politica, di economia, anche con i premi Nobel e teneva testa a tutti. Considera un uomo che aveva fatto gli studi normali, vabbè, poi chiaramente ha fatto gli studi di teologia, ecco.
Parlava con persone di tutte le lingue
Sì.
in colloqui privati e nessuno ha mai senza nessun interprete e nessuna. Cioè.
Forse quelli che sono stati un po' più, che hanno avuto le orecchie un po' più tirate da lui sono stati i politici, eh?
Poi i politici,
Sì,
sì,
forse i politici. Ho
politici, sì, che
letto
purtroppo non ci
tante
sono.
testimonianze di molti democristiani che dopo il racconto di alcuni suoi figli spirituali della Democrazia Cristiana che tornavano a San Giovanni Rotondo dicevano, beh, meglio che non ci andiamo allora. Meglio non
Sì, così,
andarci. Sì.
così disse anche senza essere politico, anche Walter Chiari, no?
Sì.
Che non disse a
Arrivò a
Campanini, io
Foggia,
no,
disse a Campanini, sì, perché,
non
no,
ci
perché
vado
se
perché
vado
sennò
devo cambiare vita.
mi tocca
Sì.
cambiare vita.
Perché Padre Pio era così, non, con lui non c'erano i compromessi. O così o po' bì, diceva la pubblicità degli anni
Sì,
Ottanta. E
che bello.
poi non gli si poteva dire no, e questo è il fatto.
Non potevi, ma non perché fosse prepotente,
No,
perché
no,
in quel
perché
momento lì eri di fronte a
l'autorità
Cristo
vera, sì.
praticamente, quindi cosa potevi fare? Non, il
Obbedire,
no
sì.
non ti poteva venire, ti veniva
Sì.
per forza sì.
C'era qualcuno che diceva, faceva un po', erano le donne, che un po' ci provavano, lo dico da donna, ma, vado da qualcun altro, vado da qualcun altro a farmi assolvere. Lui diceva, sì, così all'inferno ci andate tutte e due. Era,
Prima o
sì,
poi tornavano da lui.
tornavano,
Ce la
tornavano.
facevano.
L'attrice Lea Padovani,
Lea
ecco,
Padovani,
Padovani.
ma sì, era famosa quella.
Davvero ci sono storie, non finiamo mai di parlare. Purtroppo il tempo a nostra disposizione, dottor Allegri, è terminato, ma non mancheranno altre occasioni, anche altri articoli. Ricordiamo che il dottor Allegri ha scritto vari titoli, vari libri, varie opere su Padre Pio, uno in uscita per questo autunno che sta scrivendo con suo padre, Renzo. Io non mi, ho sempre molto affetto per il suo papà perché è il primo libro che ho letto su Padre Pio è di suo padre. Non è il primo libro scritto da suo padre, è il secondo, I Miracoli di Padre Pio. E leggi questo libro, cioè leggi la vita di Padre Pio e dici tutto il resto è noia. Puoi leggere la vita di un attore, di un cantante, di un politico, ma tutto, ti annoiano. Leggi la vita di Padre Pio e tutte le altre vite ti annoiano. Non c'è
veramente
nessuno,
incredibile.
sì. Ricordiamo anche i libri del dottor Allegri, di Renzo Allegri, tra cui, ecco, Miei cari figliuoli. Dove lui riporta le bellissime testimonianze, qualcuna anche esclusiva, dei figli spirituali di Padre Pio, quelli che lo hanno frequentato e conosciuto, che purtroppo adesso per motivi anagrafici chiaramente stanno diminuendo molto.
Eh
Quindi è
sì,
importante,
purtroppo.
sì, purtroppo sì. Quindi mi raccomando, leggete questi libri del dottor Allegri che riportano le testimonianze dei figli spirituali perché sono preziosissime. Perché poi Padre Pio ha mantenuto fede alla missione del cielo. Santificati e santifica. Ha santificato anche i suoi figli spirituali. Sono davvero anche loro. Alcuni sono stati anche beatificati, alcuni suoi figli spirituali. O qualcuno è anche servo di Dio, se non ricordo male. La beata Maria Elena Foresta, se non ricordo male, è beata,
Sì,
figlia spirituale di Padre Pio. Servo di Dio Giacomo Gaglione,
sì,
e
è
tanti
vero,
altri.
vero.
Quindi Padre Pio è stato davvero un albero. Da cui quel frutto il Signore ha messo a nostra disposizione. Ringraziamo di questo e ringraziamo anche il dottor Allegri per la sua opera per la Chiesa Cattolica, perché oltre ai Padre Pio ha scritto anche altre biografie, si è occupato di Fatima e così via. Quindi magari andate su Amazon, cercate Roberto Allegri e acquistate i suoi libri, vi raccomando. Ve ne raccomando uno su Padre Pio, quello in cui racconta la sua stigmatizzazione.
La dolcezza del fuoco.
Fuoco, scritto come se fosse un romanzo, ma è vero,
Sì.
ecco.
Tutto
Quindi
basato sugli scritti di Padre Pio, però scritto con la tecnica della fiction, della
sì,
narrativa.
perché la vita di Padre Pio è davvero così.
Eh sì.
Dio Un grande regista, non c'è niente da fare, è un grande regista
Assolutamente.
Dio. Bene, grazie dottor Allegri, rendiamo la linea alla radio e la salutiamo per la prossima volta. Ci spiace dover abusare della sua disponibilità, ma purtroppo è necessario, ecco,
A
doverla. Sì.
disposizione.
Grazie dottor Allegri, alla prossima
Grazie.
volta. Ridiamo la
Arrivederci,
linea alla
grazie.
radio. Ave Maria, arrivederci.